Benvenuti a questo incontro. Iniziamo con la preghiera, prendendo spunto da due circostanze. La prima, il cammino verso la Pasqua, con più consapevolezza per il cammino che stiamo facendo, e vi suggerisco quella giaculatoria. Giaculatoria si sa cosa vuol dire, è una piccola preghiera racchiusa in un attimo, che sta nel Vangelo proprio di Marco, quando il papà che presenta il figlio indemoniato agli apostoli, ecco, non riescono a guarirlo. Arriva Gesù e allora il padre chiede a Gesù: intervieni sul mio figlio perché è indemoniato, sbava di qui, tutte queste cose che capitano agli indemoniati. E allora Gesù dice: ecco, va bene, tu cerca di avere fede. E il papà dice con molta schiettezza: credo, ma aiutami nella mia incredulità. Stupenda questa preghierina. Forse l'ho già detto, ma a me viene in mente spesso quando, concelebrando, tengo fra le mani, sulla mano, il pezzo di ostia, di pane consacrato, e dico al Signore Gesù, quasi abitudinariamente, ma con la preghiera che esce dal cuore: credo, aiutami nella mia incredulità. Ecco, il cammino verso la Pasqua che veramente contenga questa educazione al nostro cuore. Andare verso la Pasqua volendo veramente, come dicevamo sempre all'inizio, comprendere ed entrare nel mistero di Cristo. Prima preghiera detta, da imparare a memoria. La seconda invece circostanza che mi fa iniziare questo momento di incontro è la circostanza della preghiera nazionale a San Giuseppe, che i vescovi hanno voluto, che il Papa ha introdotto, e dice: in questa situazione inedita in cui tutto sembra vacillare. E al termine, giovedì scorso, il Papa ha letto, al termine del Santo Rosario, ha letto e ha pregato così, ed è la preghiera che adesso leggo, la metto lì nel vostro cuore e assieme la preghiamo. Diceva così il Papa a San Giuseppe: proteggi, santo custode, questo nostro paese, illumina l'intelligenza della scienza a quanti ricercano mezzi adeguati per la salute e il bene fisico dei fratelli. Sostieni chi si spende per i bisognosi, i volontari, gli infermieri, i medici che sono in prima linea nel curare i malati, anche a costo della propria incolumità. Benedici, San Giuseppe, la preghiera della tua Chiesa e i suoi ministri. Rendila capace di essere strumento della tua luce e della tua bontà. Accompagna San Giuseppe le famiglie con il tuo silenzioso orante, custodisci l'armonia tra i genitori e i figli, in modo particolare i più piccoli. Preserva gli anziani dalla solitudine, fa che nessuno sia lasciato nella disperazione dell'abbandono e dello scoraggiamento. Consola chi è più fragile, incoraggia chi vacilla, intercedi per i poveri. Con la Vergine Madre supplica il Signore perché liberi il mondo da ogni forma di pandemia. Ecco, con questa preghiera, detta da me, ascoltata dal vostro udito e fatta scendere nel cuore, iniziamo la nostra l'incontro. E parleremo del processo di Gesù. L'ora di Gesù si dipana nei momenti, nei fatti. Banchetto pasquale, visto. Getsemani, arresto, visto. Processo a Gesù. Nel racconto vi accorgerete che Marco è scarno, è essenziale. Lui, Gesù, che vuole amare l'uomo che lo odia, i giudei. L'uomo che non prende posizione, indifferente, se ne lava le mani, corrisponde un attimo a quell'ignavi di cui Don Marco ci ha parlato nella catechesi di mercoledì. Poiché questo uomo qui, ecco, corrisponde, è la figura di quel detto dell'Apocalisse. Siccome non sei né caldo né freddo, io ti vomiterò dalla mia bocca, gentilissimi ascoltatori, che non succeda così a noi. Entrare dentro il mistero dell'amore di Dio che adesso noi contempliamo, stiamo preparando per la Pasqua. Con quella roba qui, vivendo semplicemente o sentimentalmente oppure facendo così, è un momento così. Ci penso su un momentino e poi la mia vita la lascio andare così come è arrivata. No, che non sia veramente così per noi. Allora, processo a Gesù, per chi ha lì la Bibbia davanti, Marco, capitolo 14, versetto 53, fino al capitolo 15, versetto 20b. E i primi passi sono qui, sono questi. Gesù davanti al Sinedrio. Condussero Gesù dal sommo sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi, quelli che lo sapevano alla lunga. Non c'è, insomma, sono lì tutti. Devono prendere posizione davanti a questo Gesù. E vedremo adesso cosa succede. C'è quel piccolo versetto lì, 54. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro al cortile del palazzo del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco. Dopo capiremo il perché andando avanti. Allora siamo lì. I capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercava una testimonianza contro Gesù per metterlo alla morte, ma non la trovavano. Che processo? Ah già, la soluzione. Io faccio il processo, faccio finta di fare il processo a questa persona qui, ma il mio scopo è quello di cercare una testimonianza contro di lui. Altro che difensore, l'avvocato difensore. No, fra di loro dicono dobbiamo trovare una cosa per metterlo a morte. Cosa succede? Cattiva la posizione, Come quando noi ci mettiamo davanti al Signore Gesù, a Dio, e prima di entrare dentro magari o di dire il nostro disagio a Dio o tutte quelle cose lì, diciamo subito Ma insomma, tanto tu, oh Dio, non ci segui, tanto tu, oh Dio, non ci ami. E chiudiamo la porta al processo vero a Gesù, a Dio. Ci mettiamo fuori l'uomo. Siamo indirizzati su questa via, chiuso e basta, come quelli lì. A morte, ma non la trovavano. Molti infatti testimoniavano il falso contro di lui e le loro testimonianze non erano concordi. Vado avanti a leggere, tenete a mente, concordi. Alcuni si alzarono a testimoniare il falso contro di lui dicendo: lo abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani di uomo e in 3 giorni ne edificherò un altro non fatto da mani di uomini, da mani d'uomo. Ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde. Insomma, nonostante tutto lo sforzo per trovare qualche cosa che potesse dar adito a una condanna del Signore Gesù che era lì presente, no? che era lì, e non trovano niente. Tra l'altro, questi qui lo abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio, è una roba vera, è una cosa vera, fatto da uomini, fatto da mani d'uomo, e in 3 giorni ne edificherò un altro non fatto da mani d'uomo. E il Signore aveva ben in mente quale edificio. L'edificio del nostro cuore riempito del suo amore. Se non siamo così refrattari e prevenuti nei confronti suoi. E qui dice: no, ma nemmeno così le loro testimonianze erano concordi. Allora succede il centro di questo processo davanti al Sinedrio. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, si mette lì come colui che adesso dico io la parola decisiva. Interrogò Gesù dicendo: non rispondi nulla? Che cosa testimoniano contro di te? Ma egli non rispondeva nulla. Fate attenzione a questa cosa qui, al silenzio del Signore Gesù, sia qui, sia nel processo dopo, quando sarà davanti a Pilato. Allora non risponde Gesù. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendolo: sei tu il Cristo, il figlio del benedetto? Situazione è lì, all'accusato, non ha risposto a tutte le accuse. E adesso però Gesù rispose: io lo sono. E vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo. Fate quello che volete di me, fate quello che volete, io sono. E non si ferma qui semplicemente a dire: io sono il figlio dell'uomo, sono il figlio dell'uomo che vedrete seduto alla destra della potenza, potenza maiuscolo che è Dio, e venire sulle nubi del cielo. Non solo, sono, ma sono quello che sarà il potente che giudicherà tutto. Mamma mia, una cosa detta così esplicitamente dal Signore Gesù, che tra l'altro l'aveva già detto, no, quando diceva: risorgerò, e quindi gliela sbatte lì davanti a tutta sta gente qui che ha il cuore indurito, che ha il cuore che ha ascoltato male, ha ascoltato male la parola che il Dio ha condotto avanti nella storia del popolo ebreo, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia? Che ve ne pare? È chiaro che questa cosa qui, questo mistero di Dio stravolto da Gesù, che lo porta alla verità, che dice quello che è, è bestemmia, che ve ne pare? Tutti sentenziarono che era degno di morte. Siamo arrivati alla conclusione del processo. Hanno ottenuto quello che dovevano. Perché ha bestemmiato contro il Dio, dicendosi addirittura lui potente e verrà sulle nubi del cielo. Cosa succede? Beh, anche questo. Alcuni si misero a sputargli addosso, a bendargli il volto e a dirgli: fa il profeta, e lo schiaffeggiò. Proprio l'umiliazione nel profondo, la non consapevolezza, l'assurdità, tutto quello che volete lì, no, davanti a questo qui che oramai è nelle loro mani, oramai è stato consegnato agli uomini, e vedremo dopo, diciamolo subito, tanto c'è di mezzo solamente San Pietro. E subito al mattino i capi dei sacerdoti, degli anziani, degli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù e lo portarono via e lo consegnarono a Pilato, schiavo dei suoi concittadini, come si dice, conterranei, schiavo dei pagani, schiavo degli uomini. Ma la bellezza è che dentro quella cosa lì c'è la sicurezza del Signore Gesù. Il Padre c'è, e vedrete, l'aggiungo io, il Padre c'è e porta a compimento il mistero di tutto questo ambaradan, parola aramaica che vuol dire confusione. E dentro qui c'è l'episodio di San Pietro. Allora, mentre Pietro era già... No. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una donna, una delle giovani serve del sommo sacerdote, e vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse: anche tu eri con il Nazareno, con Gesù. Ma egli negò: non sono e non capisco, non so e non capisco che cosa dici. Tu stai dicendo le frottole, stai dicendo una bugia, non so e non capisco che cosa dici. Poi Pietro uscì fuori all'ingresso e un gallo cantò. Avete in mente l'episodio che abbiamo sentito là nell'orto degli ulivi quando è stato arrestato? E la serva, rivedendolo, ricominciò a dire ai presenti: costui era uno di loro. Ma egli di nuovo negava. Due negazioni. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a Pietro: è vero, tu sei certo? È vero, tu certo sei uno di loro, infatti sei Galileo. E qui Pietro, ma Pietro cominciò a imprecare e a giurare: non conosco quest'uomo di cui parlate. Qui non facciamo su tanti ragionamenti, no? tante cose, è la profondità del momento, no? Pietro impreca e giura: tu non ti conosco, non conosco quest'uomo di cui parlate. E qui bisognerebbe fermarsi un attimo a dire: cosa dice a noi un disprezzo verso Pietro? Cosa dice a noi che, ma chissà che cosa, forse dovrebbe dire qualche cosa di molto più personale a noi. La capacità, nonostante il cuore pieno di amore di Pietro, l'avevamo già detto la scorsa catechesi, nonostante se non ci abbandoniamo completamente alla sua grazia, il nostro limite può scivolare fino a lì. Il nostro limite può essere interrotto fino a lì. Interrotto. Può andare fino a quel punto lì. E subito, per la seconda volta, il gallo cantò. Anche qui mi viene in mente adesso l'attenzione ai segni, l'attenzione ai segni, l'attenzione ai richiami che ci vengono, ci possono venire fatti e che ci dicono magari, no? Guarda che stai sbagliando, guarda che stai andando fuori strada, guarda che magari qualcosa di più grave. E subito, per la seconda volta, stare con umiltà davanti al Signore Gesù, stare con consapevolezza del suo amore. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai. E scoppiò in pianto. Questa cosa qui stupenda, vedete, è molto sintetico e preciso, sì, Marco l'Evangelista. Negli altri Evangeli è uscito fuori, pianse amaramente, eccetera, eccetera, lo sguardo di Gesù, no, niente, qui, San Marco arriva subito al dunque, di là l'amore, qui c'è, se tu che ti sei accorto di amare, piangi, perché sei andato contro un amore, diciamolo così, inverosimile del tuo amico Gesù. E allora si va avanti, e il tempo passa, andiamo avanti, e subito al mattino i capi dei sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù e lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Quindi già incatenato, arriva a Pilato, è consegnato nelle sue mani, che ha il potere Pilato. Ha il potere, occhio, attenzione a questa roba qui anche. Pilato domandò: tu sei il re dei giudei? Ed egli rispose: tu lo dici. È l'unica parola che Marco ricorda di questo processo. Tu lo dici, io non ho ancora detto niente. I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo. Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano? Ma Gesù non rispose più nulla. tanto che Pilato rimase stupito. Questo qui gliene dicono di tutti i colori e tace. Questo qui gliene dicono... provate così magari a immaginare voi il perché il Signore tace. Perché dentro di sé ha la sicurezza che questo è il suo momento culminante, chiaramente, culminante dell'amore verso Dio che è Padre e verso di noi. Cosa devo dire di più? Cosa devo dire? Parlino pure. Io so che il Padre mi ama, so il perché sono venuto al mondo e che faccio. È la mia ora, faccio. Stupendo quel Signore qui. E allora Pilato si barcamenta, sbarcamena. Per la festa egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato a loro richiesta. C'era questa usanza, no? E quindi c'era il popolo davanti, e devo liberarne uno. Un tale chiamato Barabba si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla che si era radunata cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. Cioè la gente dice, allora... Qui, no, libera un tuo carcerato. Pilato disse loro di nuovo, che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei giudei? Quindi Pilato dice, vediamo l'ultima spiaggia, posso magari, no? E questi qui dicono niente e Pilato gli dice no, devo prendere, chissà perché dice così, devo prendere io la decisione, no, prendo io la decisione, facciamola dire a loro. E allora, volete che metta in libertà per voi il re dei giudei? Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché piuttosto egli rimettesse in libertà per loro Barabba. Quindi la folla grida, no no, Barabba, Barabba, Barabba. Vedete, spicciolo, perché negli altri Vangeli c'è di tanta cosa. Barabba. Ed essi gridarono di nuovo, crocifiglilo. Pilato diceva loro, che male ha fatto? Ma essi gridavano ancora più forte, crocifiggilo. Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, mise in libertà per loro Barabba. E dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Pilato non prende nessuna decisione, ha il potere, ma ci gioca dentro. È colui che ha paura, colui che ha paura, che non si prende, no? Dicevamo all'inizio, coloro che dicono no, no, davanti a te, è meglio che stia, che mi difenda, è meglio che ci giochi dentro. O come dicono gli altri Vangeli, è meglio che me ne lavi le mani. No? E qui si capisce tutto l'atteggiamento. Lavar la pentola adesso per il coronavirus. Si è aperta, adesso più ce le laviamo meglio è. Però lì il gesto, in quel momento lì, era di dire no, no, io non voglio entrarci. Posso per potere mio dare una mano a questo, ma non lo faccio. È nel mio interesse non prendere posizione. E vabbè, non lo ripeto perché l'ho già detto prima, no? L'indignazione l'indifferenza, l'indifferenza, che è la cosa più tremenda, più tremenda. E qui i soldati, prima i servi, adesso i soldati. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio. Convocarono tutta la truppa, lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi presero a salutarlo: salve, re dei Giudei. Qui non si tratta di suscitare dentro il nostro cuore dei sentimenti o roba del genere, ci sono. Si tratta di andare al profondo di questi sentimenti e vedere cosa dicono a te queste parole, cosa dicono a te il comportamento di Gesù, che cosa lascia, che traccia lascia, che via ti indica. Sapere, e gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e piegando le ginocchia si prostravano davanti a lui. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifisso. Cerchiamo di non stare dentro coloro che vivono, certamente, come si dice, è un'indicazione che è inutile fare. Stiamo piuttosto attenti, sì, a lasciare che il nostro cuore si commuova, ma la commozione vera è quando il tuo cuore piange ma è operativo. Piange, ma diventa non un piagnucolare su quello che magari di fatto, che magari, senza magari, anche tu hai fatto contro Gesù e basta. Diventa una commozione operativa. Mi metto ad essere più attento a comprenderti. Mi metto ad essere più attento a farti entrare nella mia vita. Questa è la Quaresima. Quaresima strana, dite quello che volete, ma la Quaresima per raggiungere il vero mistero della nostra vita di uomini, e la nostra vita di credenti in un Dio che ci crea e che ci ama. E deve andare avanti così, invocando la sua grazia. Ok, basta per oggi. Prossimo incontro parleremo della croce e della morte di Cristo. E il prossimo incontro, quell'altra ancora, del sepolcro e quell'altra cosa che dopo il sepolcro c'è, la resurrezione, in cui la Pasqua esploderà della gioia. Beh, chissà come sarà la Pasqua di quest'anno, con tutte le delimitazioni che avremo, ma sarà da vivere dentro il cuore, così come il Signore ce la dà. C'è un bel, sentite questa, un pensiero di Aldo Moro. Se fosse possibile dire saltiamo questo tempo e andiamo tutti a domani, credo che tutti accetteremmo di farlo, ma non è possibile. Oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra responsabilità. Si tratta di essere fiduciosi e coraggiosi al tempo stesso. Si tratta di vivere il tempo che ci è dato da vivere con tutte le sue difficoltà. Che, ecco, la difficoltà per esempio di vivere quella Pasqua qui che magari lo dico in dialetto, poi vi saluto, che sarà un po' strencia, no? Perché, Sì, arrivederci, goodbye, auf Wiedersehen, grazie.